Buongiorno da Giulio Cainarca a tutti coloro che sono all'ascolto di Radio Padania Libera. Abbiamo lungamente parlato stamani, fino a poco fa ovviamente, dei fatti di Milano, della vera e propria rivolta di Chinatown contro le regole che il Comune di Milano ha deciso finalmente di tentare di applicare in una zona della città nella quale sono sventolate le bandiere rosse, come a marcarne la extraterritorialità, o meglio l'appartenenza a un altro Stato, uno Stato nello Stato. Sullo sfondo c'è una perenne questione di regole, di leggi, di osservanza non solo di questioni relative al commercio, ma anche di una pluralità di questioni delle quali peraltro continueremo a parlare in giornata. Ma a proposito di regole e di vessazioni autentiche, non quelle diciamo di chi si considera Stato nello Stato, torniamo stamani a parlare di una questione della quale avevamo parlato una decina di giorni fa, e io do intanto il benvenuto a Giovanni Morstabilini, dottore commercialista in Bergamo e promotore e presidente dell'associazione Meno Sprechi e Meno Tasse, che avevamo già citato nel precedente colloquio. Buongiorno dottor Morstabilini intanto.
Buongiorno a lei, buongiorno ai radioascoltatori.
Do subito l'indirizzo internet dell'associazione, bastasprechi.org, naturalmente preceduto dal www, bastasprechi.org. È un'associazione che nasce dopo un lungo percorso professionale, no dottor Morstabilini?
Sono 35 anni che seguiamo le ditte.
35 anni di lavoro al seguito appunto degli imprenditori, soprattutto piccoli e medi, degli artigiani, insomma del tessuto produttivo della Padania principalmente, perché questo è un po' l'orizzonte diciamo anche del suo lavoro tutto sommato, no?
Sì, è la Bergamasca.
La Bergamasca nello specifico è una realtà che è per molti versi comparabile con molti distretti produttivi della Padania. E dall'altra parte dovremmo essere in collegamento anche con Sergio Guarnieri, artigiano, sempre nella Bergamasca mi sembra, se non sbaglio. Buongiorno signor Guarnieri, non so se ci sente il signor Guarnieri, dovrebbe essere collegato mi dicono dalla regia, però probabilmente verifichiamo se magari è caduta la linea o qualcosa del genere. Intanto dottor Morstabilini, riparliamo di una questione della quale avevamo parlato la scorsa settimana, ovvero il peso del fisco soprattutto per chi svolge un'attività appunto di piccolo o medio imprenditore, artigiano, un'attività nella quale è tenuto diciamo a osservare le regole fiscali, che giungono a delle aberrazioni che riguardano, abbiamo detto l'altra volta, gli studi di settore, questo meccanismo diciamo presuntivo del reddito al quale in pratica è difficile sfuggire per chi è sotto una certa soglia di fatturato, e se non sbaglio il limite di fatturato è di 7 milioni e mezzo di euro a partire da questo.
No, fino al 2006, perché adesso siamo presi con le dichiarazioni dei redditi per l'anno 2006, era fino a 5 milioni 165 mila euro, ecco, i vecchi 10 miliardi di lire.
Dal primo
mentre
di gennaio,
dal 2007 passiamo ai 7 milioni e mezzo.
Ecco, dal primo di gennaio di quest'anno, quindi per il prossimo diciamo periodo di imposizione fiscale, il limite viene ulteriormente elevato. Quindi...
E comunque sono in arrivo anche degli indici per le ditte con un fatturato superiore, stanno studiando.
Esatto.
Una specie di studi di settore anche per loro.
Perché mi pare che la finanziaria, quella tanto contestata, la finanziaria del governo Prodi, abbia previsto gli indicatori della cosiddetta normalità economica, perfino nel linguaggio siamo praticamente alla pianificazione sovietica quasi.
Ma noi abbiamo visto i primi esempi ieri sul Sole 24 Ore, e dobbiamo confessare che dopo tanti anni che ci siamo difesi bene, cioè abbiamo cercato di seguire al meglio le nostre ditte, devo confessare che le idee non sono assolutamente chiare. Io non ho capito veramente questo tipo di conteggi che fanno. Se non li capisce una persona che è 30 anni che segue, che calcola tasse, probabilmente non è delle più semplici.
Ecco, dottor Morstabilini, le chiedo una cosa. Intanto do il benvenuto anche a Sergio Guarnieri, dicevamo artigiano, sempre in provincia di Bergamo, se non sbaglio.
Sì.
Buongiorno, signor Guarnieri.
Buongiorno a voi.
Parleremo poi, ci racconterà, diciamo, della sua situazione. Intanto però vorrei chiederle, dottor Morstabilini, anche a beneficio di chi ci ascolta, di fare un piccolo quadro del nostro argomento di discussione, anche in virtù di quello che abbiamo già detto la scorsa settimana. Cioè, di cosa stiamo parlando
stiamo...
Ma come possiamo riassumere la questione che prende spunto dagli studi di settore? Cosa sono gli studi di settore? Chi, diciamo, è obbligato ad aderire a questa procedura di dichiarazione del reddito e quindi anche di pagamento delle tasse? Come funzionano? Chi riguarda e che effetti producono? Le lascio una sintesi per poi proseguire il discorso.
Ma diciamo che in Italia abbiamo tante di quelle leggi nel settore fiscale, è una giungla normativa, abbiamo più leggi noi che Francia, Germania e Inghilterra messe assieme in questo campo, è una cosa impossibile da districare. Quelle però di tutte queste leggi che ci angosciano maggiormente sono tre. Una è la legge sull'IRAP, la seconda è quella degli studi di settore, la terza è il decreto Visco-Bersani e le novità che ci ha caricato il nuovo governo ultimo semestre, secondo semestre 2006. Io direi di concentrarci, sono tantissime le leggi che secondo noi sono sbagliate, addirittura abbiamo delle imposte che costa allo Stato più a gestirle del gettito netto, cioè i costi di gestione sono più alti dell'introito, però voglio dire il problema è sempre uno solo, abbiamo una classe politica che vuole assegnare solo poltrone, non gli interessa un problema di redditività, non gli interessa i costi che sta scaricando sulle ditte. Anche però voglio dire nel secondo semestre 2006 è un'esagerazione, ci hanno dato tanti di quegli adempimenti nuovi solo per parlare delle novità, cioè non andiamo a parlare degli obblighi che dovevamo già sostenere prima, basta dire società di comodo, dobbiamo fare il raffronto con i tre ultimi esercizi di un sacco di dati, fino all'anno scorso almeno sulle società di comodo uno poteva fare un'autocertificazione e era a posto. Un grossissimo problema è il discorso della restituzione dell'IVA che l'impresario edile non ha più diritto, cioè loro dicono, sempre decreto Visco-Bersani, se l'imprenditore edile non vende l'appartamento entro 4 anni dalla costruzione, vende con imposta di registro e vende esente IVA e però deve restituire l'IVA che ha recuperato sulla costruzione di quell'appartamento. Cioè non si rendono conto cosa vuol dire, quanto lavoro stanno con una due righe di legge scaricano addosso alle aziende. Io arrivo a dire che chi fa le leggi, non penso che siano Visco, Bersani eccetera, saranno uno stuolo di impiegati, di ministeriali, non ha mai visto un'azienda, non è mai stato in azienda. Non capisce cosa vuol dire, quanti faldoni tirar fuori, qui si è creato un fossato tra le aziende e chi ci governa, non capiscono niente delle aziende, se no non dovrebbero fare queste leggi qui.
Ecco, per evitare, poi la interrompo solo un secondo, dottor Mostabellini, per evitare che diciamo il dialogo sia, anzi che l'esposizione dei fatti sia a senso unico, poi cercheremo di avere come interlocutore lo stesso vice ministro Visco, naturalmente.
Concentriamoci su tre leggi sbagliate, direi.
In futuro cercheremo il confronto con il vice ministro Visco e il direttore dell'agenzia per
l'Agenzia. La legge più sbagliata è quella dell'IRAP. Gli esempi più eclatanti risultano quando uno arriva, l'esempio pratico, una società, 46 dipendenti, utile prima delle tasse 130.000 euro, e opera nel settore macchine tessili, un settore in crisi profondo, prima delle tasse però 130.000 euro di utili. Col fatto che l'IRAP si calcola sull'utile più il costo del personale, più tutta un'altra serie di costi indeducibili, totale imposte 143.000. Naturalmente qui sembra impossibile, ma andiamo oltre il 100% di tasse.
Rispetto all'utile?
Rispetto all'utile, andiamo a intaccare il capitale sociale. Noi prima delle imposte dirette, abbiamo l'ICI che è indeducibile, abbiamo altre imposte, ma parliamo solo di IRES e di IRAP. Con queste due imposte, da più 130.000 andiamo a meno 143.000. Cioè, voglio dire, se non è sbagliata la legge sull'IRAP, me lo spieghino un attimino.
E questo è un punto. Lo studio di settore cos'è, dottor Mostabilini, e chi viene toccato, obbligato anzi, allo studio di settore?
Lo studio di settore riguarda, abbiamo detto, tutte le ditte ormai, perché sono diversi anni, hanno cominciato con alcune categorie, ma ormai l'hanno allargato a tutti. Sono rimasti esclusi ancora i commercialisti e altri professionisti, perché i commercialisti gli hanno già dimostrato, guardate che avete canato completamente il nostro studio di settore, almeno quello hanno un attimino sospeso tutto, ce li applicano in modo sperimentale, dicono. Ma tutte le altre ditte, siamo fino a 5.165.000 euro di fatturato, sono comprese. Cosa dicono?
Quindi loro? No, chiarisca bene, perché io sono ignorante nel senso letterale del termine, e anche penso buona parte di chi ci ascolta, in senso positivo lo dico, perché non conosciamo. Quindi vuol dire che uno che fattura al di sotto di 5.140.000 euro per l'anno in corso e dall'anno prossimo fino a 7.500.000 di euro, sì, deve per forza, diciamo, aderire agli studi di settore.
Esatto, è soggetto, non può liberarsi.
E che cosa sono questi studi di settore?
Gli studi di settore è un calcolo, ci danno un programma dove ci richiedono un'infinità di dati, non divaghiamo, perciò arriviamo al risultato. Loro ci dicono: datemi il costo della manodopera, datemi il costo delle materie prime, gli acquisti dei servizi, l'utilizzo dei beni strumentali, cioè il totale dei beni strumentali. E loro dicono: questo è il vostro utile, voi dovete pagare le tasse su questo importo. Naturalmente, come dire, prendete i bilanci e buttateli via, cioè il risultato del bilancio non vale più. Non ci sono differenze fra l'artigiano che va in casa e fa il lavoro al privato dal terzista metalmeccanico che lavora per la grossissima azienda, cioè fa il terzista in pratica. Non ci sono, tutti devono assoggettarsi. Lo scopo naturalmente era quello di far emergere l'evasione, però hanno colpito nel mucchio e in effetti vengono penalizzati proprio quelli che lavorano
e che non evadono.
I terzisti, cioè voglio dire chi lavora per il gruppo Radici, per la Same, per la CETA, per tante ditte grosse che naturalmente in un periodo di crisi come questo hanno tirato sui prezzi, hanno richiamato i loro artigiani e gli hanno detto: o abbassate i prezzi o abbiamo gente che lavora meno. Da una parte ci sono questi che gli abbassano gli abbassa l'utile, gli abbassa il margine di guadagno, dall'altra l'onorevole Visco che continua a aumentarli. Ieri abbiamo aperto il Sole 24 Ore, sì, aumenti per gli studi di settore dal 12% al 50%,
esatto.
Ci si guarda in faccia e dire: ma dobbiamo cambiare lavoro anche noi? Come faremo a spiegare ai clienti che il discorso che abbiamo fatto la settimana scorsa con lei, naturalmente qui viene stravolto? Perché in più però, perché gli aumenti, parliamo, il confronto era sull'anno scorso e noi una settimana fa parlavamo dei dischetti dell'onorevole Visco dell'anno scorso, cioè che ci aveva dato il governo l'anno scorso. L'onorevole Visco invece di sistemare le cose li ha ulteriormente penalizzati, però arriviamo a penalizzazioni dal 12,50%. Dal 12% al 50% in più.
Rispetto alla situazione già disastrosa.
Rispetto
attuale.
Alla disastrosa situazione di cui parlavamo una settimana fa.
Bene, intanto io la interrompo, bene per niente, però la interrompo soltanto per sentire il nostro ospite Sergio Guarnieri. La settimana scorsa avevamo raccontato insieme al signor Angelo Carrara, piccolo imprenditore del settore metalmeccanico, una storia riducibile a pochi numeri. Il signor Carrara dà lavoro a 8 persone. Ha un utile di 98.000 euro. Dopodiché, in virtù degli studi di settore già citati, dell'indetraibilità del capannone, eccetera, eccetera, del decreto Visco Bersani e via dicendo, il suo utile, diciamo così, viene calcolato sulla base di questi meccanismi fiscali, cioè non è quello reale, viene calcolato in 139.000 euro. Paga le tasse per il 64% sull'utile, su quello virtuale, diciamo così, quello calcolato in base alle leggi fiscali, e quindi si trova in definitiva a pagare 85.000 euro di tasse su 98.000 di utile. Ed è un caso, diciamo, fortunato, perché c'è gente, come lei ha detto anche poco fa, dottor Mostabilini, che paga il 104, il 114 e poi più in là, tra qualche minuto sentiremo anche un'altra storia che non riguarda, diciamo, un piccolo imprenditore del settore metalmeccanico o un artigiano, ma una società per azioni che si trova a pagare addirittura il 227% di tasse sull'utile. E Invece la storia del signor Sergio Guarnieri, qual è, signor Guarnieri? Qual è la sua situazione?
La mia situazione, innanzitutto la sento malissimo, un po' gracchiante, però speriamo che...
Noi la sentiamo bene.
Meno male. Allora, dicevo, la mia situazione è poco distante da quelle che sono state già citate adesso da lei e dal dottor Mostabilini. Perché? Perché anche noi facciamo parte della categoria dei metalmeccanici e io ho un'azienda di 15 persone e lei può immaginare per bene cosa vuol dire il discorso degli studi di settore, che come ha ben espresso prima il dottor Mostabilini e mi ripeto, già da una situazione critica e dura come erano fino all'anno scorso, per dire, o due anni fa, quel che è, ad oggi hanno peggiorato ancora, inasprendo ancora di più questa forma, diciamo così, di verifica e di controllo per cui o come era nata, facendola diventare un'imposizione. A un certo punto si dicono il tuo utile deve essere questo e lo danno loro su io non l'ho ancora ben capito su che cosa o su quali dati, perché un tempo dicevano che facevano delle indagini attraverso le aziende di chiedere dati, informazioni uno all'altro per poi stilare dei parametri su cui calcolare questi studi di settore. Però secondo me non lo so dove vanno, se vengono qui in Italia o se vanno sulla Luna o su qualche altro pianeta.
Ecco, signor Guarnieri, tanto per riassumere in qualche numero, lei diceva prima la sua azienda dà lavoro a 15 persone in tutto,
esatto,
no?
Esatto.
Che fatturato fa? Quanto utile reale ha? E quale utile, diciamo, in base a queste alchimie fiscali invece è costretto a dichiarare e su cui pagare le tasse? Quindi che percentuale di tasse paga sull'utile, in poche parole?
La percentuale di tasse che pago sugli utili per le imposte dirette e indirette così sono anch'io attorno al 65%, 64-65%, che perdonatemi non è poco, dati poi ad un solo...
Beh, io lo definirei già una rapina fiscale, diciamo. È già una rapina fiscale il 64%,
sì, sì,
sugli utili, comunque.
Esatto, a quello poi si aggiunge l'IRA perché è un'altra imposta che è più rapina di quella, legalizzata o forse non ancora, perché sembra che sia ancora in discussione da parte della UE, no, se è anticostituzionale o se è legittima esserci una tassa di questo tipo. Siamo gli unici comunque in tutta Europa che c'è e sembra che ci siano grosse difficoltà a toglierla. Io capisco benissimo le problematiche del paese Italia, i debiti che abbiamo e uno all'altro, e mi va bene, però quello che non riesco a capire è perché sono sempre i soliti noti, i soliti lavoratori che pagano, aziende e dipendenti che pagano onestamente e correttamente le tasse tutti gli anni, perché siamo aziende che lavoriamo in certi settori dove abbiamo tutto di fatturato, non abbiamo nulla a che vedere col pubblico e col privato, e perciò non possiamo far nulla.
Ecco, signor Guarnieri, lei ovviamente non può evadere le tasse.
Assolutamente, non sarebbe neanche nelle mie intenzioni, perché caratterialmente e professionalmente non reputo che sia giusto, come reputo che non è giusto che ci sia una rapina da parte dello Stato. Io lo chiamo socio di maggioranza, non voluto, ma purtroppo c'è, no? Lo Stato che ti ruba perché è un rubare, non può essere una tassazione. Le tasse sono giuste, sono lecite da pagare, per l'amor di Dio, però se sono eque e giuste, e questo qui non mi sembra che sia una cosa, cioè questo livello di tassazione non mi sembra che sia una cosa equa e giusta. Per di più, dove l'azienda viene penalizzata sempre più e sempre più viene tartassata da questi utili fittizi e indici teorici che vanno a tirar fuori dall'IRAP, dall'IRES, da tutte queste tasse così uno all'altro, in contropartita abbiamo un'accusa da parte dei nostri politici dove ci dicono ma le imprese non fanno innovazione, ma le imprese non investono in risorse umane, non assumono. Ma come dobbiamo fare? Se non abbiamo, oserei dire una frase fatta, non abbiamo neanche gli occhi per piangere, ci rimangono neanche. Uno. Due, secondo punto invece, che secondo me non è da poco, loro chiedono continuamente sacrifici alle aziende, che è poi la spina dorsale del paese, e loro, da buoni capi di governo, dovrebbero dare il buon esempio, invece assolutamente no, ma utilizzano tutte le energie che ci sottraggono a noi per sperperarle, perché se facessero, le usassero almeno in modo corretto, consono e per il bene del paese, uno dice vabbè, siamo in difficoltà, abbiamo un debito pubblico che la metà ne basta, ok, stringiamo i denti per 5 anni, 10 anni, diamo una mano e tiriamoci fuori. Invece no, più si va avanti, più si paga e non si risolve nulla. È 50 anni che stiamo mandando soldi al sud, non per recriminare, ma poveri cristi anche loro, dopo 50 anni in che condizioni sono? Uguali.
Ecco, per quanto riguarda, signor Guarnieri, per quanto riguarda la sua attività concreta, diciamo, lei diceva prima, sono nella medesima condizione del signor Carrara che abbiamo sentito la scorsa settimana, ma soprattutto di altre migliaia, decine di migliaia, centinaia di migliaia di persone, perché poi queste questioni riguardano il datore di lavoro, il lavoratore, il signor Carrara ha 8, 7, diciamo, persone a cui dà lavoro, lei ne ha 15, però in ogni caso nella barca comune ci sono tutti, perché poi a rischio inevitabilmente, se le cose sono così, diventano anche i posti di lavoro, sì. O sbaglio?
Sì, no, infatti.
La prosecuzione dell'attività.
Sì, ma in effetti, perché andando su questa strada io non so dove vogliono arrivare, cioè o ci vogliono portare all'illegalità e perciò metterci in condizioni di diventare anche quelle aziende oneste degli evasori, e non so come però, perché comunque bisogna avere anche gli strumenti per fare questo, non so come, comunque vabbè, portarci all'illegalità per poi massacrarci o farci chiudere le aziende. Se non si va su questa strada e non trovano un rimedio, innanzitutto di rivedere queste leggi e questi parametri degli studi di settore, questa IRAP, di toglierla o via di seguito, non dico adesso di toglierla radicalmente, però comincia a far vedere la tua buona volontà e la riduci un punto l'anno, due punti l'anno, non lo so, 4.5, in un paio d'anni, tre anni, la riduci, perché se no, se andiamo avanti da questo passo, non è solo 10, 100, 100.000 aziende che possono esserci in Italia che chiudono, ma è tutto il paese Italia che rimane a piedi, perché anche se chiudono 100 aziende, vuol dire, tenendo una media di 10 persone e 10 dipendenti ad aziende, facciamo il conto di quante famiglie lasciamo a piedi. Noi siamo, credo, l'imprenditore è una persona coerente, responsabile e autoresponsabile, sa benissimo di avere sulle spalle non solo la sua famiglia e i suoi interessi, ma anche gli interessi e le famiglie cui ha le dipendenze.
Ecco, dicevamo l'altra volta, soltanto in Lombardia sono stimabili in almeno 90.000 le imprese, diciamo, della subfornitura o chi lavora per conto terzi, e quindi diciamo è inevitabilmente non può evadere, anche volendolo, diciamo, no?
Esatto.
E sempre per difetto parliamo di almeno 400.000 persone impiegate in queste aziende, facendo una stima molto bassa, diciamo.
Sì, il per difetto.
Minimale, Quindi il problema è grosso, abbiamo parlato solo di cifre relative alla Lombardia, ma è chiaro che il problema non è solo lombardo, il problema riguarda un po' tutta la Padania e tutto il paese, laddove esistono realtà produttive simili a quelle che lei ci racconta, la sua, quella del signor Carrara, eccetera, no? Da questo punto di vista, prima di salutarla, signor Guarnieri, e di proseguire il discorso invece con un'altra società, dicevo, che invece ha un, come dire, è una società per azioni, si muove su un orizzonte leggermente diverso, non è costretta agli studi di settore, ma vedremo, paga il 227% di tasse sull'utile, anche a prescindere dagli studi di settore. Ecco, prima di questo le volevo dire, signor Guarnieri, da quando la morsa del fisco è diventata mortale o semi o quasi mortale a livello in cui l'abbiamo descritta e lei ce l'ha descritta?
Sicuramente negli ultimi anni, nel senso che negli ultimi 10 anni è diventata una cosa progressiva, nel senso che non si sono fermati, hanno continuato a inasprire sempre di più quelle regole che c'erano, oppure introducendone delle altre. Di conseguenza, per me da una decina d'anni che non ci stanno rendendo la vita impossibile. Un altro aspetto che anche prima citava il dottor Mostabilini, per esempio, riallacciandomi a una sua espressione, anche l'aspetto burocratico che chiedono. Cioè, Io dico una cosa, finanziaria 2006, hanno cambiato delle regole sulla formulazione degli stipendi, perché hanno tanto sbandierato, no, aumenti di stipendi salariali per i dipendenti e così via. Benissimo, io mi sono trovato all'inizio di quest'anno a dover impegnare per 2 mesi 2 persone a tempo pieno per capire e adeguarci, adattarci a come ricalcolare, rifare, rivedere i nuovi stipendi, con un risultato che oscillava dallo 0,20 centesimi ai 5-6 euro di aumento in busta paga alla fine per il dipendente.
Cioè, per mettere in tasca 20 centesimi al dipendente lei ha dovuto pagare 2 persone per fare i calcoli.
2 persone per 2 mesi. E queste 2 persone per 2 mesi mi sono state mobilizzate su capire le nuove regole, le nuove formule, i nuovi metodi di formulazione degli stipendi. Sono persone che io non ho potuto utilizzare per un aspetto produttivo più consono, ma per stare dietro a questo. Dicevo, ok, alla fine porta ad un aumento salariale in busta paga, perché queste nuove innovazioni che ha messo con la finanziaria del 2006, favorevoli al dipendente, benissimo, sono contentissimo, perché se ci può andare qualcosa ai miei dipendenti sono più che contento.
Ci facciamo un terzo di caffè al mese, insomma, più o meno.
Bravo, per dire, però se devo spendere un sacco di tempo, che tempo poi è denaro comunque anche per l'azienda e per tutti, no, per poi dare un risultato del genere, mi sembra, e questo qui tanto dà esempio della burocrazia e delle cose a cui dobbiamo sottostare e via di seguito, per raggiungere poi un risultato di fine anno che il tuo bilancio non me ne frega nulla, ma tu devi pagare su un numero che ti dico io. Cioè, allora dico, perché mi fai sottostare a tante regole, a tante registrazioni, dimmi, fai quello che vuoi, non registrare niente, non far niente.
Tanto devi pagare così.
No.
Beh, lei è stato molto chiaro, signor Guarnieri, io solo per motivi di tempo devo salutarla e la ringrazio, peraltro.
Grazie a voi per l'opportunità.
In bocca al lupo, buon lavoro, anche diciamo se suona un po' paradossale augurare buon lavoro in queste condizioni, però insomma io la ringrazio e buon lavoro comunque, signor Guarnieri.
Grazie a voi.
Dottor Mostabilini, è stato molto chiaro diciamo quello che ci ha appena detto il signor Guarnieri, tra poco sentiremo anche un'altra vicenda che riguarda un'altra società,
è
ne parliamo tra poco.
Il costo della burocrazia, il costo delle formalità proprio.
Ecco, questo
qualcuno dice, i commercialisti, voi bravi, siete voi che fate,
ci ingrassate, vedete, sopra.
Ci ingrassate. Noi, io posso confessare che sono almeno 4-5 anni che noi abbiamo lavoro in più e non osiamo chiedere aumenti ai nostri clienti, perché li sappiamo già in difficoltà, cioè sappiamo che sono costi molto alti quelli del commercialista, non abbiamo la possibilità, non abbiamo neanche la voglia di chiedere in più, ma veramente il lavoro anche per noi è raddoppiato, cioè non è aumentato leggermente, è il doppio. Per fare un bilancio impiegavamo una settimana, oggi ci vogliono 2 settimane, soprattutto che poi dovremo parlare, se avremo il tempo, del discorso decreto Visco-Bersani, il 30% sì, del capannone non è detraibile, ha effetti retroattivi, in sfregio alla legge statuto del contribuente. Tirate fuori i bilanci degli anni precedenti, andate a vedere fondi di ammortamento, ricalcolati tutto. Però voglio dire, andare indietro anche 7 anni, perché allora i leasing dei capannoni duravano 8 anni, e può essere anche rimettere in ballo ancora 7 anni di lavori già fatti, archiviati. Cioè veramente leggi le più assurde potevano, che ci è andato, di peggio non potevano fare.
Ecco, alle porte c'è quello che anche giornalisticamente parlando ormai è conosciuto come Gerico 2007, per la verità è proprio il suo nome, no? È il nuovo software per il calcolo, appunto, per dare il responso degli studi di settore 2007. Gerico, città biblica, nel libro di Giosuè si racconta l'assedio e la distruzione di Gerico, mentre qui mi sembra che stiamo raccontando l'assedio e la distruzione dell'economia e del lavoro. È un altro tipo di assedio e di distruzione, mentre invece dovremmo essere in collegamento telefonico in questo momento con Gaio Croci, amministratore della Accomandita Tecnologie Speciali, una società per azioni che opera nel settore della promozione, distribuzione e installazione di sistemi e tecnologie ad alta qualità per l'utilizzo dell'energia solare, se non sbaglio. Buongiorno intanto, dottor Croci.
Buongiorno.
Dunque, lei ci racconterà, abbiamo appena sentito il caso di un piccolo imprenditore del settore metalmeccanico che in virtù degli studi di settore e delle altre disposizioni fiscali in pratica giunge a pagare più tasse di quelle che sono gli utili, quindi a corrodere quello che è il capitale. Quando dicono fate innovazione, fate ricerca, investite eccetera, c'è poco da investire se il tuo utile scompare, no? Il caso vostro è simile e anche potenziato, direi, perché non semplicemente scompare l'utile, ma si paga alla fine il 227% di tasse rispetto all'utile.
Esatto.
E stiamo parlando, se non ho capito male, di una società che non è tenuta agli studi di settore,
no,
giusto?
No, questa è una società di capitali, quindi è una contabilità ordinaria.
Ecco, ci racconta, lei ha riassunto in maniera molto chiara, anche per me che sono assolutamente profano di numeri e di fisco, la situazione vostra, no? Si dice in fondo, in definitiva, che una società in Italia paga il 33% di IRES, paga il 4,2% di IRAP, quindi in teoria paga il 37% di tasse sull'utile, giusto?
Sì, sì.
Questo nella teoria. Uno dice, vabbè, insomma, non è poco, ma alla fine, insomma, di cosa vi lamentate? Pagate il 37% di tasse sull'utile, qualcuno può dire che sono tante, qualcuno può dire che sono poche, però il problema è che la realtà non è quella lì.
Assolutamente no.
Ecco, partendo per esempio dal caso specifico, io ho sott'occhio anche il documento che lei mi ha inviato. Nel 2006, lei racconta, la sua azienda, l'azienda che lei amministra, a un certo punto ha un utile prima delle tasse di 91.900 euro, nonostante alcune difficoltà legate anche a annunci, diciamo, governativi che non si sono tradotti in atto, perché voi operate nel settore appunto delle energie alternative,
sì, esatto.
E in particolare dell'energia solare, e comunque alle notizie e agli annunci del governo di agevolare questo settore non sono seguiti i fatti. Comunque, di riffe o di raffe, diciamo così, con termine un po' poco tecnico, arriviamo a un utile prima delle tasse nel 2006 di 91.900 euro, giusto?
Esatto.
E allora uno dice, vabbè, 33% di IRES, 4,2% di IRAP, ne pagate 34.000 su questo utile, come lei, diciamo, esatto, mette in luce. Dopodiché la realtà è invece diversa. Perché?
È completamente diversa, nel senso che a questo utile, secondo la legislazione fiscale italiana, vanno sommate le cosiddette riprese fiscali, cioè sono tutte quelle spese che non possono essere dedotte e che comunque sono una parte essenziale dell'attività aziendale.
E che vanno calcolate tanto sull'IRES quanto sull'IRAP.
Esatto, una parte vanno calcolate su tutte e due e poi altre soltanto sull'IRAP. Però questo significa che aumentando questo utile, che è quello vero, delle spese non deducibili, che sono poi spese per la conduttività dell'azienda, l'utile agli effetti IRES, l'imponibile agli effetti IRES, diventa 251.000 euro.
Ecco, allora mi permetta di riassumere brevissimamente. Insomma, utile 2006 della sua azienda 91.900 euro,
sì,
quello reale.
Esatto.
Dopodiché, fatti i conti sull'IRES, imposta sul reddito delle società,
sì,
si arriva a un utile, diciamo, figurativo, immaginario,
sì,
di 194.000 euro su cui pagare le tasse,
esatto,
giusto?
Esatto.
L'imponibile fiscale, in definitiva, sale a 251.000 euro.
Esatto.
Su questi 251.000 euro, applicando l'IRES, si pagano 82.000 euro.
Esatto.
82.000 euro contribuiscono già praticamente all'annullamento dell'utile da cui siamo partiti.
Esatto.
Ma perché, diciamo, dall'aliquota che uno dice è normale, normale, può essere alta, bassa, eccetera, ma il 33% arriviamo a una percentuale che è già il 90 calcolando solo l'IRES,
sì,
perché ci manca poi l'IRAP.
Ma guardi, questo è una...
Solo perché non è deducibile questo, non è deducibile quell'altro.
Esatto, cioè... Non sono deducibile, non è che...
Partiamo dal presupposto, anche la sua, diciamo, anche la sua azienda non evade, non può evadere.
No, noi purtroppo no, perché noi importiamo tutto e fatturiamo tutto, per cui la nostra lagnanza proprio dovuta al fatto che non abbiamo alcuna salvezza, quindi non possiamo evadere.
Anche volendo fare i furbi non potete,
no,
insomma.
Anche volendo farle, e probabilmente lo faremo anche noi, come lo fanno tutti, se fosse possibile, anche volendo però non possiamo.
Ecco, allora facciamo un discorso, perché da un utile di 91.900 euro, applicando solo l'IRES arriviamo a pagare 82.900 euro di tasse, che non è il 33, è parecchio di più, è il 90 e qualcosa.
Perché le spese che l'azienda deve sostenere per la sua conduzione, una buona parte non sono deducibili, ma sono spese per esempio per gli automezzi, per i viaggi, per i contributi IMSS anni precedenti, gli ammortamenti, imposte comunali, tutte cose che non sono deducibili ma che sono costi che sono stati effettivamente sostenuti. Per cui l'utile viene artatamente aumentato e portato appunto da 90.000 euro circa a 251.000 agli effetti IRE.
Ma è una lievitazione mostruosa.
Sì, ma questo è una lievitazione mostruosa, ma questa
quasi
nulla,
tre volte, diciamo.
Sì, questo però è ancora nulla rispetto alla lievitazione per l'IRAP.
E allora noi abbiamo calcolato finora che dell'utile reale di 91.000 euro se ne vanno già 82.900,
sì, solo
per l'IRES. Dopodiché scatta l'IRAP. Che succede l'IRAP con l'IRAP?
Ecco, l'IRAP, l'utile, cioè l'imponibile fiscale IRAP, sale dalle 91.989, che è l'utile effettivo dell'azienda, addirittura a 2.898.000.
No, lei mi sta prendendo in giro, dottor Croce.
No.
Non è vero.
No, senta, lei purtroppo agli effetti IRAP...
Ridiamo perché quando, permettetemi, quando è così alto vuol dire che devono intervenire subito, insomma. Non è che ci arrabbiamo, ci angosciamo. Quando il salto è così alto devono sistemarle le cose.
No, mi scusi.
Scusate l'intrusione.
No, no, certo, dottor Mostabilini, intrusione gradita, perché qua da 91.000 euro siamo arrivati a 2.900.000 euro praticamente.
Sai, intanto non si possono per esempio dedurre gli stipendi per il personale, e già qui sono 1.230.000, quindi non so, gli stipendi degli amministratori, ci sono 48 capitoli di spesa che
Senta,
non possono essere...
Dottor Croci, allora mi faccia capire, com'è che lo stipendio pagato a un dipendente diventa un utile?
Per il fatto che non è deducibile, cioè se lei...
Lei lo deve mettere nella casella più, diciamo, su cui pagare le tasse.
Sì, allora, io lo metto nella casella costi, no? Alla fine, facendo la differenza tra le entrate e le uscite, e nelle uscite ci sono anche gli stipendi, risulta un utile di 91.000.
Sì.
Se non che il fisco dice, no, gli stipendi non accetto che tu li possa dedurre, no? Per cui per me questi sono una ripresa, cosiddetta ripresa fiscale, quindi lo stipendio viene portato sotto la colonna dell'utile.
Dell'imponibile fiscale, quindi.
Dell'imponibile fiscale, esatto. Come tantissime altre spese, non soltanto quello, certo. Il TFR, tutto quello che viene speso.
Certo, gli stipendi incidono non poco.
Sì.
Vengono considerati, diciamo, cespiti su cui pagare le tasse praticamente.
Esatto, esatto.
E quindi il suo utile, poverino, di 91.900 euro... diventa ai fini IRAP un imponibile di 2.868.000 euro.
898, sì.
Dopodiché quanto mi paga la sua azienda di imposta IRAP?
Il 4,37, quindi diventano 100...
Sì, però il 4,37 non su 91.000 ma su 2.868.000.
Certo, certamente.
Che vuol dire 125.488 euro.
Esatto.
Che sommati alla imposta IRES di 82.964 fanno 208.452 euro.
Perfetto.
Che rispetto ai 91.900 di utile reale sono il 227% di tasse.
Esatto.
Lei conosce, dottor Croce, un paese, non dico in Europa, perché l'Europa si dice che sia civile anche sotto il profilo fiscale, ma nel mondo, con una tassazione del genere?
No, guardi, no... A parte che non lo conosco, ma nel mondo civile, nel mondo che conosco io, le tasse si pagano sull'utile effettivo, no? Magari anche un pochino più salate qualche volta, ma comunque sull'utile effettivo. Questi sono utili fasulli che consentono al fisco di dire che in Italia si paga delle tasse relativamente modeste, no? Percentualmente, che però poi alla fine significa spogliare le aziende non solo dell'utile, ma anche delle riserve.
Ecco, lei parla non a caso di utile persecutorio nella lettera, nel documento che mi ha inviato questa mattina. Un fisco persecutorio, perché chiede soldi che sa che non ci sono.
Eh sì, non qui non ci sono i soldi.
Bisogna intaccare il capitale, oppure che cosa? Farsi dare i soldi dalle banche per pagare le tasse?
Passano, le banche sanno come stanno le cose, passano e dico allora fanno il finanziamento per pagare le tasse, ma poi sai...
Ma di solito i finanziamenti hanno degli interessi.
Prego?
Hanno degli interessi i finanziamenti di solito.
Certo, dopo. Però gli interessi non possono poi essere dedotti dalla...
Nemmeno gli interessi per, sul no. capitale per pagare le tasse?
No.
Mi sembra giusto. Lei dice, insomma, in questo è un sistema nel quale hanno convenienza gli evasori e ha convenienza il legislatore, no?
Sì.
Perché?
Ma secondo me il legislatore ha convenienza perché denunciando aliquote del 33%, del 4%, si fa bello dicendo che in Italia si paga poco, no? E gli altri, non è che gli altri, gli evasori sono contenti, probabilmente tutti desidererebbero pagare le tasse e non avere e dormire la notte, no? Soltanto che è una questione di necessità oggettiva per quello di evadere, perché sennò le aziende chiudono, c'è poco da fare, si fanno alcuni anni pagando 227%, chiaramente le aziende devono chiudere, no? Devono presentare i libri in tribunale e dire non ce la facciamo più.
Ecco, lei dice, tra l'altro, la legislazione italiana trasforma gli evasori fiscali da individui riprovevoli in salvatori della patria, con questo meccanismo fiscale, no?
Sì. Ma io lo dico perché? Perché le aziende che invece di chiudere o consegnare il libro in tribunale perché non riescono a pagare le tasse, evadono, comunque mantengono un'economia che, anche se sommersa, distribuisce comunque ricchezza. E quindi distribuendo ricchezza delle entrate fiscali comunque si generano, se non fosse altro che per l'IVA oppure per gli stipendi che si riesce a pagare, cose di questo genere. Quindi c'è una economia sommersa che però alimenta per fortuna l'economia nazionale.
Ecco, lei dice questo è tollerato naturalmente, no? Perché si sa,
certo,
evidentemente,
perché
la quota di nero infatti è stabilmente tale in Italia da decenni, no?
Sì, infatti, e non riescono assolutamente a ridurla, non ci riusciranno mai, perché se uno poi decidesse adesso faccio il bravo e quindi denuncio tutto, alla prima denuncia se riceve una tassazione del 200%, al secondo anno cambia nome, insomma, no? Quindi... E d'altra parte queste tasse qui non sono per tutti, perché ci sono interi settori, per esempio, che sono in mano a aziende che sono legate ai partiti, come le cooperative, eccetera, dove la tassazione è molto minore. E quindi questo chiaramente accentua la necessità, il fabbisogno dello Stato e quindi la persecuzione nei confronti delle attività private.
Insomma, lei richiama anche, come dire, il periodo del bolscevismo. Qua dice è una politica peggio che bolscevica questa.
Beh sì, allora quando volevano dominare una classe la affamavano con delle specie di tasse nei confronti dei contadini, per esempio, dei culacchi, loro prima facevano delle tasse spogliative e poi dopo hanno fatto addirittura tasse spogliative, hanno fatto dei prelievi del prodotto spogliativi, poi addirittura hanno portato via anche le scorte per mangiare, per cui alla fine quelli sono morti di fame, oppure se si ribellavano venivano fucilati. Direi che naturalmente è cambiata la situazione e non si fucila più nessuno, però il DNA è quello, quello di spogliare la classe produttiva.
Quanti lavoratori ci sono nella sua azienda, dottor Croci?
Sono 46 attualmente.
Con un'azienda, diciamo, di medie dimensioni, no?
Sì.
Potremmo catalogarla così. Chi evade?
Qual è la media?
Chi evade in Italia, quali settori? La grande impresa, ad esempio, che differenza ha rispetto a una realtà come la sua, che anche volendo, diciamo, non può sfuggire al fisco?
Ma
e alle sue applicazioni proprio precise, finali, riga per riga di ogni legge fiscale italiana?
Dunque, guardi, questa è una domanda che mi pongo spesso anch'io, però le grandi imprese hanno sedi all'estero, hanno...
Lussemburgo. Beh, se pensiamo che la Telecom è passata di mano tra una compravendita con società in Lussemburgo...
Sì, appunto, loro riescono, si salvano in questo modo, probabilmente anche noi se facessimo la sede, ma non, anche senza andare in Lussemburgo, basta farla in Austria per dire, no? Potremmo pagare meno tasse. però noi vorremmo rimanere in Italia, insomma, non vorremmo delocalizzare. Qualcuno addirittura porta la fabbrica via, delocalizza. Le grandi imprese hanno queste possibilità, le piccole e medie come la nostra non ce le hanno, quindi siamo costretti a vivere in un paese in cui si pagano tasse di... Noi abbiamo, adesso quest'anno siamo arrivati a 227, ma abbiamo pagato altre volte meno, ma comunque sempre 97, 73, c'è stato un anno solo, in occasione della legge Tremonti, in cui, avendo fatto degli investimenti, siamo riusciti a pagare il 20%, ecco, ma è stato...
Una percentuale da Stati Uniti, diciamo.
Sì, una percentuale da Stati Uniti, facendo degli investimenti.
Però gli Stati Uniti sono molto lontani da questo punto di vista,
Beh, gli Stati Uniti pagano il 20%, che loro dicono che non è poco, ma però scaricano tutto, ma persino i privati scaricano le spese che fanno, quindi da noi non è così.
Dottor Croci, com'è possibile pianificare un'attività aziendale in queste condizioni?
Senta, effettivamente è molto molto difficile, noi stiamo facendo veramente i salti mortali per starci dentro, bisogna riuscire ad avere degli utili altissimi, ma questo non è facile, no? Avere degli utili altissimi e in questo modo, nonostante tutte le riprese fiscali, avanza qualcosa. Ma negli anni in cui gli utili non possono raggiungere un volume accettabile, purtroppo la scura del fisco aggrava la situazione, perché da un utile si passa a una perdita, ma per le tasse.
Dottor Croce, lei è stato molto chiaro, come chiaro è anche il documento che mi ha mandato, i numeri che sono semplicemente spaventosi. Io mi sono messo, diciamo, a ridere poco fa, perché francamente, diciamo, è un riso di incredulità e di stupore. Però dietro ci sono appunto attività economiche, una filosofia anche del modo di governare l'economia, di governare il soldo pubblico, insomma c'è una filosofia politica e anche una prassi, diciamo, economica e politica, che invece andrebbe ridiscussa da cima a fondo, perché un paese che ragiona in questo modo, diciamo, è un paese che non può crescere, o che se cresce cresce soltanto in virtù del genio, dell'evasione,
sì,
o degli artifici, o dei colpi d'ala di qualcuno che va comunque fuori dalla legge.
Sì, infatti, è così purtroppo.
Ecco, lei parlavamo prima del sistema statunitense, no? O piuttosto rispetto al sistema europeo, visto che c'è l'enfasi sull'Europa, il confronto con l'Europa, entriamo in Europa, siamo entrati in Europa, eccetera. In Europa come funziona? Germania, Francia. La Francia, che pure è uno stato abbastanza esoso, no?
La Francia non so bene, ma so che della Germania, della Svizzera, dell'Austria funziona come dovrebbe funzionare, cioè l'utile nel nostro caso di 91 viene tassato secondo l'aliquota prevista, punto e basta. Certo, se uno spende tanti soldi per mandare dei fiori alle signore, allora questo probabilmente non viene accettato, ma quello che non viene accettato da noi, sono quelli che non vengono accettati da noi, sono tutte spese che assolutamente inerenti all'attività dell'azienda.
Il costo del lavoro, per esempio, e gli stipendi è una voce eclatante.
Appunto,
insomma,
no? Non lo so, mi pare proprio stipendi, contributi anche naturalmente, nulla è deducibile agli effetti IRAP.
Bene, io la ringrazio, perché lei in poche parole ha dato un quadro estremamente chiaro della situazione e ci risentiremo magari, dottor Croci. Io intanto la saluto.
La saluto anch'io.
Grazie a Gaio Croci, amministratore della Commandita Tecnologia Speciali Energie di Salso Maggiore, in provincia di Parma. Buon lavoro anche a lei comunque.
Grazie,
dottor Croci. Dottor Mostabilini, abbiamo pochi minuti prima delle 12 per riassumere, se è possibile, ma il concetto mi sembra estremamente chiaro, e per fare anche un quadro sulla ultima attualità, perché l'altro giorno il Sole 24 Ore dava conto di questo Gerico 2007, no? Uscendo dall'assedio biblico ed entrando nell'assedio invece dell'economia di oggi e delle imprese e degli artigiani di oggi, cosa introduce di nuovo questo Gerico 2007? Studi di settore stiamo parlando.
Studi di settore, sì, che parla anche indici di incoerenza.
E poi mi deve spiegare, dottor Mostabilini, che cos'è la normalità economica, perché diceva prima il dottor Croci, qua siamo al bolscevismo, no? All'epoca bolscevica e comunista, a Stalin e Lenin, alla programmazione economica e alla normalità economica. Che significa indicatori di normalità economica?
Devo confessare che non ho capito bene neanch'io cosa sia la normalità economica.
Perché questi dicono, in base al nostro concetto di normalità economica, tu devi pagare tot.
Certo, Avevamo sentito il dottor Brunello, che l'autore insomma di questi conteggi, una persona squisita che spiega bene eccetera, e lui naturalmente difende un po' tutta la costruzione, è intervenuto in teleconferenza alle riunioni dei dottori commercialisti. Lui dice, ma ci sono dei commercianti al minuto, risultano congrui e risultavano congrui gli studi di settore, allora abbiamo voluto colpire anche loro, abbiamo voluto far emergere, perché cosa fanno secondo loro? Il commerciante al minuto non mi segna gli scontrini, arriva a fine anno, allora gonfia le rimanenze per risultare congruo fino ad arrivare al livello degli studi, e lui con poco si adegua e paga pochissimo. Allora dice, ma se arrivate ad avere delle giacenze troppo alte, ecco che io costruisco un indice di coerenza e vi faccio scattare anche a voi un aumento, è quello che fa scattare il 50% in più rispetto a un commerciante, voglio dire, normalizzato come l'esempio del Sole 24 Ore. Ma io vorrei dire al dottor Brunello, all'onorevole Visco, che non conoscono la realtà delle cose. Ci sono tantissimi negozianti al minuto che cosa fanno? Parliamo di commercio biancheria intima, il loro guadagno tutti gli anni va nell'incremento delle giacenze, perché continuano a cambiare la moda e ogni anno cambia la stagione e cambia e rimane invenduta una parte della merce. Ed è vero che arrivano ad avere, parliamo di lire, 300 milioni di lire di biancheria intima, ma li hanno davvero, perché il loro guadagno sta tutto nell'incremento del magazzino. Questi sono disperati, hanno in vendita il negozio da 5 anni, non riescono a venderli, perché la loro richiesta è non dateci avviamento, non pagateci l'avviamento, pagateci la merce, ma nessuno tirerà fuori 300 milioni per pagare fondi di magazzino, perché ormai sono fondi di magazzino, e da uno che sta in un ufficio dorato e dice, ma come 300 milioni di magazzino, commerciante, biancheria, pazzesco, colpiamoli. Ma finché loro stanno in ufficio non sanno dei problemi della gente, di certi commercianti al minuto, sono veramente alla disperazione, escano un po' dagli uffici e visitino un po' in più le aziende.
Ecco, dottor Mostabilini, tornando a questo Gerico, no? Perché è un nome suggestivo anche, abbiamo detto prima che rispetto al quadro attuale, quello con cui ci eravamo salutati la scorsa settimana, le novità introdotte dal nuovo software per gli studi di settore, che ha questo nome biblico appunto, portano a un incremento, diciamo, dei ricavi, quelli che, su cui poi vengono calcolate le tasse in quella maniera mostruosa che abbiamo visto fin qui, con percentuali anche consistenti rispetto al quadro con cui ci eravamo salutati l'altra settimana, dal 12 al 30 fino al 50%, no? La novità del software, scrive il Sole 24 Ore, è nella modalità con cui questo scostamento del contribuente rispetto ai parametri di normalità economica può generare una maggior richiesta in termini di ricavi o compensi. Insomma, c'è il parametro della normalità economica. Se ti scosti, poi con il software nuovo hai il 12, il 30, il 50% in più rispetto a quella che era la precedente situazione. Cioè il signor Carrara o il signor Guarnieri che abbiamo sentito rischiano di vedere aggravata la loro posizione, se non ho capito male.
Non direi, signore, gli artigiani, i meccanici terzisti. Questo è più i fondi di magazzino, è più il commerciante che viene colpito. Perché sicuramente il dato eclatante è quello del rigido del magazzino. Loro dicono, se avete tot di fatturato non potete avere un magazzino più alto del fatturato. In realtà succede, perché loro valutano le giacenze a prezzo di acquisto, prezzo d'acquisto che però non c'è più, cioè non ha più quel valore lì, cioè la merce, cioè dovrebbero avere il coraggio di svalutare il magazzino e portarlo, che so, all'isola ecologica. Il discorso è quello, che sono sempre nella speranza, perché la merce c'è, il criterio di valutazione del magazzino avviene al costo d'acquisto, e voglio dire, contabilmente tutto quadra, ma è la realtà che nessuno gli dà quei soldi lì, e il discorso è che la moda non ritorna, cioè se è passata la moda il modello basta, certo. non va più.
Ecco.
Sono casi che nella realtà ci sono e naturalmente se uno sta a tavolino questo non lo sa.
Ecco,
non lo può capire.
Leggo ancora dal Sole 24 Ore, resta da capire se ci potrà essere una, aperte virgolette, discussione con gli uffici in sede di contraddittorio fiscale, oppure se, come sembra, il risultato finale sia prendere o lasciare. Cosa significa prendere o lasciare, dottor Mostabilini?
Ascolti, non abbiamo parlato del discorso dell'accordo Visco, presidenti delle associazioni di categoria, l'abbiamo accennato l'altra volta.
Sì.
E purtroppo non l'abbiamo affrontato, purtroppo però abbiamo avuto il caso del dottor Croci, che mi sembra che quello chiarisca tante cose, interessantissimo, e dovreste secondo me dargli pubblicità a un caso concreto, e sicuramente dobbiamo ringraziare la vostra radio che ci dà questa possibilità. Ma il discorso è anche quello, noi andiamo all'Agenzia delle Entrate e i funzionari mi dicono l'unica cosa che possiamo fare è essere onesti e non farvi perdere tempo. Se mi date un certificato di una ditta individuale, il titolare è ricoverato per più di 6 mesi in ospedale, non perdete tempo, va benissimo, datemelo e vediamo di sistemare le cose. È l'unico caso che i nostri superiori ci hanno detto di considerare. Se tutti gli altri casi, se mi portate dei certificati medici, non li prendiamo in considerazione. Se mi dite che hanno sbagliato gli acquisti, perché parlavamo di commercianti al minuto di vestiti, hanno sbagliato gli acquisti, l'unica cosa che posso fare per voi è dire non perdete tempo, da noi avete un no, perché questi ci hanno, i nostri superiori ci hanno dato queste tassative istruzioni. Parlando e dire va bene, ma facciamo ricorso, andiamo in commissione, detto ma guardate che se c'è una specie di confessione dai vostri presidenti, associazione di categoria, CNA, Confartigianato, Concommercio, Confesercenti e Casartigiani, in pratica che vanno a firmare, che hanno controllato e gli studi di settore sono stati fatti in modo perfetto e sottoscritto questo accordo e fa voi invece di pagare 100, perdete il ricorso e pagate 200.
Stiamo parlando di associazioni di categoria quali?
Quelle che le ho citato, cioè sono compresi artigiani, commercianti, confesercenti, divisi nel CNA, perché gli artigiani soprattutto sono divisi in diverse sigle.
Sì.
Lei si ricorda che settimana scorsa intervenuto un presidente di una associazione provinciale che diceva impossibile che sia giusto quello che dice Mostabilini, e mi ha richiamato dopo la trasmissione e mi ha detto ho sentito il mio presidente di Roma, vorranno dare una risposta a un contribuente italiano.
Certo, e allora noi ci proviamo, io le assicuro che comincerò a contattare il ministro Visco, perché mi sembra che non è tanto una questione di mettere alla berlina nessuno, però di risolvere un problema veramente reale e grosso.
Le posso dire che dalla settimana scorsa i nostri contatti sono decuplicati, cioè voglio dire mi stanno arrivando adesioni da Udine a Biella a Milano, a Varese, e mi stanno inviando la loro situazione.
E questo vuol dire che il problema è veramente di massa.
Ecco, se può essere di consolazione, non è solo, sono in tanti.
Certo.
Il suo è un caso eclatante, però ce ne sono tanti che voglio dire arrivano all'80-90% di tasse. Precisiamo bene, parliamo di imposte dirette, teniamo conto che poi c'è uno deve pagare la pensione,
certo.
Teniamo conto che poi uno ritira l'utile, deve è anche consumatore finale, perciò paga l'IVA, paga l'ICI, paga i bolli, paga tantissime altre imposte, ma lì allora il totale dell'imposizione arriva a cose non accettabili assolutamente.
Ecco, siccome proprio il problema appunto è molto, come dire, reale,
concreto.
Allora vediamo da questo punto di vista di cercare il contatto con il ministro Visco e anche con le associazioni che hanno firmato, nel caso degli studi di settore, questi accordi.
Intanto, sarebbe molto interessante.
Intanto io la ringrazio, dottor Mostabilini.
Grazie.
Ripeto,
a lei, dottor Cainarca, che ci dà questa possibilità, perché non abbiamo spazio sui giornali. giornali non è che sono lì pronti a intervistarci, assolutamente, anzi.
Beh, mi sembra invece che la questione vada risolta, perché ne va anche proprio della dignità, diciamo, del nostro...
Dobbiamo essere grati dello spazio che avete già dato, è già la seconda volta.
Io ringrazio lei, ricordo l'indirizzo del sito internet che ha messo insieme, diciamo, le persone che vivono la vita economica in questo modo e che hanno questi problemi e che quindi si sono messe insieme in questa associazione Meno Sprechi e Meno Tasse, il cui indirizzo internet è il seguente, è molto semplice, www.bastasprechi.org. Lo ripeto, www.bastasprechi.org. Grazie a Giovanni Morstabilini, buon lavoro e grazie. Ci risentiamo presto, spero.
Grazie infinite a voi, buona giornata a tutti. Arrivederci.